Ciao Stefano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, con te volevamo appunto provare a tracciare un po' a spiegarci, chiederti di spiegarci dall'incontro magari alla GAM della scorsa settimana, dove anche lì c'erano alcuni legali, ma non solo, insomma, del movimento Notav, e poi appunto chiederti un po' di spiegarci anche dei contenuti, insomma, delle cose più importanti secondo te che sono emerse il 7 dicembre, appunto. A Bussoleno durante l'incontro la tavola rotonda diritto alla resistenza.
Sì, molto volentieri. Dunque, da prima dell'estate, a partire dall'estate di quest'anno 2013, con il cambio di marcia che ha innestato la Procura di Torino con l'imputazione di reati estremamente gravi come l'attentato con finalità terroristiche, e in corrispondenza con l'allargarsi delle definizioni sulla stampa, sui media di questi richiami ai reati più gravi, parte del movimento hanno reputato che fosse arrivato il caso di affrontare in pubblico questa nuova dimensione che stava acquisendo la repressione giudiziaria nei confronti dei fatti che avvengono nell'ambito dell'opposizione all'alta velocità. E, questo ha avuto luogo con due convegni che si sono tenuti, il primo alla Galleria d'Arte Moderna il 3 e il secondo al Teatro Don Bunino di Bussoleno sabato scorso il 7. E il primo di natura prettamente tecnica, molto molto da specialisti, il secondo potremmo definirlo più movimentista. Nel primo incontro del primo incontro ci sono un paio di aspetti da raccontare. Io penso che il più interessante in realtà sia quello che si è creato a margine del convegno, ovvero sia la sua ubicazione, e che la dice lunga sulla dimensione di questo fenomeno. Il convegno si doveva tenere, come sostanzialmente quasi tutti quelli che si tengono a Torino in ambito giuridico, a Palazzo di Giustizia in Corso Vittorio Emanuele. Invece, a pochi giorni dall'inizio, gli organizzatori, che era l'Associazione Giuristi Democratici, si sono visti recapitare un diniego da parte di una commissione di manutenzione del Tribunale all'utilizzo della maxi aula in cui era previsto l'evento.
Sì.
Da quello che ho capito non è stato ben specificato il motivo per cui questo non è stato possibile, si è rifiutata la disponibilità, revocata la disponibilità dell'Aula. Fatto sta che a parere di coloro che avevano chiesto questa disponibilità e che avevano già in precedenza organizzato altri convegni, si è trattato di un evento unico, nuovo, molto preoccupante, per cui addirittura l'Associazione Giuristi Democratici si è sentita in dovere di scrivere a tutti coloro che si erano iscritti al convegno lamentando questa situazione di unicità preoccupante. Nonostante questo, il convegno si è tenuto lo stesso, appunto, alla Galleria d'Arte Moderna. Erano presenti moltissime persone, tra l'altro essendo prettamente tecnico e quindi trattando questioni di procedura penale, di concorso di persone nel reato, erano presenti sostanzialmente tutti avvocati, e quindi anche dal punto di vista formativo è stata la scelta di spostarlo, di negare la disponibilità al Palazzo di Giustizia, oltre che un atto un po', diciamo così, arbitrario e molto poco democratico, un danno anche dal punto di vista della partecipazione, perché questi avvocati presenti lì si saranno chiesti per quale motivo lo stesso tema non potesse essere trattato in una maxi aula, così come si fa tante altre volte.
Certo.
Ma evidentemente questo è il punto in cui si è arrivati in alcune zone del Palazzo di Giustizia. Nell'ambito di questo convegno tenuto alla GAM si sono dette cose molto, molto interessanti, si sono approfondite appunto la tematica del concorso di persone nel reato. Tra le redazioni più interessanti c'è stata sicuramente quella dell'avvocato Novaro, che ha spiegato l'evoluzione delle imputazioni da parte della Procura di Torino, ma non solo, in tutti i processi penali che riguardano l'antagonismo, e quindi non soltanto del movimento Notav.
Sì.
Il professor Lenti, che moderava la seconda sessione, ha fatto un intervento che a me è parso molto interessante e molto giusto, nella quale si, un intervento nel quale ha escluso che dal punto di vista così della formalità di questi reati, anche della sostanza di questi dei fatti che avvengono in Valle di Susa, si possa parlare in alcun modo di terrorismo, e quindi è stato bello vedere che da un giurista che non fa parte del gruppo dei legali che partecipano alle difese delle persone del movimento ci sia stata questa presa di posizione. La questione che poi si è trattata anche al convegno di Bussoleno, sul quale poi mi sposto adesso, ovviamente è stata anche quella della definizione e dei reati che vengono imputati per i fatti che avvengono in Valle di Susa. Allora, a partire dal principio che chiaramente le persone si presumono innocenti finché non ci sia una sentenza penale irrevocabile, quindi non stiamo dicendo che le persone attinte da questi provvedimenti restrittivi siano necessariamente colpevoli, potrebbero essere errori, potrebbero essere fattispecie a cui loro sono estranei. In ogni caso, imputare i reati più gravi come l'attentato con finalità terroristiche o gli attentati con finalità avversive sono naturalmente dimensioni nuove rispetto al terreno in cui ci si è mossi in questi anni e che gli interpreti non condividono affatto, cioè criticano in maniera molto netta, perché la definizione di terrorismo, l'attentato con finalità terroristiche ovviamente richiede di capire che cos'è terrorismo. Per terrorismo si intende il tentativo, la volontà di instaurare un sistema di terrore, mm-hmm. la volontà di incutere terrore nella collettività.
Sì.
E quindi già questo dà una chiara sensazione di come sia un reato non sussumibile nelle fattispecie che avvengono in Valle di Susa, perché il terrore nella collettività in Valle di Susa naturalmente non c'è.
No, decisamente no, anzi.
Ma non c'è neanche la finalità di compiere questa fattispecie che non c'è, cioè non solo non c'è terrore, ma neppure le persone imputate, indagate per questi fatti, sempre che siano queste persone, sempre che si prefiggono la finalità di incutere terrore nella collettività, perché è proprio non connaturato alle finalità con le quali questi fatti vengono commessi. L'eversione, poi queste sono etichette giuridiche molto complesse che si sono intrecciate nel corso degli anni, su cui io non sono certamente la persona indicata a dare pareri, però per eversione si intende il capovolgimento dei principi posti a fondamento dell'ordine democratico e dei suoi principi costituzionali, quindi il capovolgimento dei principi posti a fondamento. Anche in questo caso naturalmente non si tratta di questo, non si può certamente dire che le finalità siano quelle di capovolgere i principi posti a fondamento, soprattutto quando questo va di pari passo con attentati con quelle finalità. Quindi da parte degli interpreti si è parlato di azzardi interpretativi in merito alle imputazioni che fa in questo momento la Procura della Repubblica.
Sì, questa mattina stessa infatti chi è stato raggiunto dall'ordine di arresto era comunque sulla base dell'articolo 280, cioè anche io non sono una, come dire, molto meno di te, però non conosco tutta la, cioè, insomma, la materia, però questa cosa di reiterare l'accusa di terrorismo continua perlomeno a essere una strategia evidentemente della Procura.
Sì, 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 la Procura avrà i suoi motivi per cui segue questa strategia, e saranno soltanto la fase giudiziaria cautelare, quella del tribunale riesame, e poi i processi a vedere se questa strategia fosse giustificata o meno, e io sono convinto che non lo sia in alcun modo, e come si concluderanno. Quindi ricordiamo ancora una volta che i reati gravi, quindi questi reati estremamente drammatici nel loro contenuto anche per le persone sottoposte ad indagini, sono già stati tentati, ipotizzati dalla Procura di Torino 15 anni fa, sono fatti noti, sono fatti in cui sì. Edo Sole e Silvano vennero coinvolti, e morti Edo e Sole, la conclusione fu che Silvano Pellissera dall'accusa più grave fu assolto, e fu assolto con una sentenza della Corte di Cassazione che smentiva ma proprio clamorosamente, sia le ipotesi accusatorie che le conclusioni cui erano giunte il Tribunale della Corte d'Appello di Torino, proprio perché mancava l'idoneità dei fatti attribuiti loro a causare quel capovolgimento dei principi posti a fondamento dell'ordine democratico e a instaurare questi sistemi di cui abbiamo parlato prima. Quindi mi pare che non ci siano differenze e io mi aspetto, ma naturalmente questo è soltanto un mio commento personale, che la conclusione sarà la stessa. Bisognerà vedere se nei processi e poi nei dibattimenti la Procura sosterrà veramente questi tipi di reato oppure non riterrà di cambiare idea e quali saranno le conclusioni. Andando a Bussoleno, che come dicevo è stato un evento più movimentista, non hanno parlato soltanto legali, ma hanno anche parlato giornalisti, persone esperte in conoscenza dei movimenti di resistenza in giro sia per l'Italia che per il mondo. C'è stata una redazione molto interessante sull'analisi delle costituzioni, delle carte costituzionali che prevedono per iscritto il diritto alla resistenza.
Sì.
Sono fattispecie ovviamente diverse, molto più complicate di quelle in cui ci troviamo noi, perché ad esempio la Costituzione nicaraguense lo prevede, ma lo prevede per difendersi da una minaccia di una potenza straniera, quindi un fatto, vista la loro esperienza, molto chiaramente giustificato, ma sicuramente esistono delle tracce nelle Costituzioni che permettono di dire che il popolo in determinati contesti ha diritto di resistere ad atti arbitrari o di ingiusti. Interessante anche qui l'analisi dell'avvocato Novaro, che ha smentito che la Procura di Torino in questo momento ci sia un'applicazione di una sorta di diritto speciale sul movimento Notav, ma piuttosto, ha detto il mio collega, si tratta di un modo un po' speciale di applicare delle norme tradizionali, e questo modo un po' speciale non è unicamente utilizzato nell'ambito dei processi che riguardano il movimento Notav, ma sostanzialmente di tutti i casi di antagonismo e di opposizione sociale. L'ultima cosa che vorrei dire per adesso è un accenno alla redazione che ho fatto io.
Sì, infatti volevo chiedere, scusa, vai.
Che analizzava la diversità dei tempi e delle risorse messe a disposizione dalla Procura di Torino nei casi in cui i partecipanti e appartenenti al movimento Notav sono denunciati e casi invece in cui sono denuncianti. E io ho portato dei dati numerici perché trovavo che fosse il modo più convincente per spiegare quello che dicevo, e risulta che ad esempio sono fatti minori, ma la dicono lunga secondo me su quello che sto dicendo. Reati omogenei, ad esempio reati di diffamazione a mezzo stampa, quando c'è un notav querelante i tempi sono biblici,
sì.
Quando c'è un notav querelato, sempre per diffamazione, quindi lo stessissimo tipo di reato ipotizzato, i tempi sono estremamente rapidi. Un caso su tutti, un caso in cui Emanuele Rizzo è indagato dalla Procura di Torino per diffamazione a mezzo stampa ipotizzata nei confronti di Massimo Numa della Stampa, che in 6 mesi è un'indagine che è iniziata, partita, si è conclusa, c'è già stata la registrazione di giudizio e vi è fissazione d'udienza preliminare per febbraio 2014.
Sì.
Casi dove invece Lele Rizzo ha denunciato diffamazione a suo carico,
sì, sì. Suo
gravi fatte da persone del fronte Sitav, ad esempio in un caso dal senatore Esposito del Partito Democratico, e queste querele giacciono nei fascicoli della Procura ferme o si muovono con estrema lentezza.
Sì.
E quindi praticamente siamo di fronte ad una Procura che, di fronte ad una richiesta di un privato, Numa, su querela, si attiva con una tempistica, e Procura della Repubblica che su richiesta di un altro privato Rizzo si attiva con una tempistica totalmente diversa. Naturalmente questi numeri fanno riflettere molto profondamente, perché non c'è una giustificazione, non c'è una motivazione sostenibile.
Sì.
E questo deve far riflettere sull'uso di due pesi e due misure che, per quanto mi riguarda, per chi volesse fare un affidamento forte sulla legalità, è un aspetto che non è accettabile. Non è accettabile e richiede un'attenzione, secondo me, molto, molto alta da parte degli interpreti del diritto, che seguono anche non direttamente le vicende del movimento notave, in generale del conflitto sociale.
Ma io credo, cioè comunque a fronte di questo, io credo che, come dire, da parte della magistratura, forse come l'esercizio del loro potere è molto evidente, cioè su quello che, no, si dice sempre la giustizia è incastrata, è tutto bloccato, i processi non vanno avanti, però evidentemente su alcuni temi e in certe situazioni allora si può perseguire con più velocità e più, non so, puntualità chi si vuole a seconda del caso politico, evidentemente, perché è politico.
L'intenzionalità... La connotazione è certamente politica, perché non c'è nulla nel codice di procedura penale che imponga ad un magistrato di fare più veloce, esatto, un certo tipo di indagine rispetto a un altro. Potrebbe dirsi, e tutto sommato un qualche senso ce l'ha, che reati veramente commessi che sono estremamente gravi meritino più attenzione, perché sempre dal punto di vista di un'analisi legalista, secondo me uno stupro richiede più attenzione, più velocità e più cura da parte di un'indagine, certo, che una denuncia per diffamazione, non c'è dubbio, ma all'interno di due procedimenti entrambi per diffamazione non c'è motivo alcuno spiegabile per cui bisogna dare più risorse ad uno e meno risorse ad un altro.
Sì, sì.
Se lo si fa è una scelta di natura prettamente politica, che però non rientra nelle competenze della Procura della Repubblica. Non rientra affatto, perché non c'è nulla né nella Costituzione né nel Codice Penale che autorizzi un pubblico ministero a decidere se su un certo indagato fa più veloce o fa meno veloce.
Certo. Certo.
E quindi è giusto che si critichi in maniera determinata, chiara, pesante questo atteggiamento, perché deve far riflettere sul sistema complessivo. Cioè, se tutte le risorse, o se gran parte delle risorse di questo pool di magistrati,
sì,
viene dedicata, che riguarda il TAV, non soltanto il movimento NoTav,
sì, sì,
viene dedicato a reprimere i reati commessi dai membri del movimento, e io non voglio discutere dal punto di vista tecnico che se ci sono dei fatti reato si aprono delle indagini. La domanda che uno si pone è: ma c'è il tempo e c'è il modo da parte di questi stessi magistrati di indagare sulle denunce che invece in realtà fanno, che dal punto di vista sociale hanno un'importanza molto alta, l'infiltrazione della criminalità organizzata, le eventuali corruttele? La risposta secondo me è no, non c'è il tempo, e questo è altrettanto preoccupante.
Certo, un po' come anche il discorso sull'osservatorio, sul fatto che ci sia voluto così tanto tempo per... cioè fino a dover cambiare luogo per la richiesta, scusa, sono confusa neanche con i termini, comunque per la richiesta dei documenti dell'osservatorio.
Sì, lì la questione, tu ti riferisci al fatto apparso sui giornali qualche giorno fa, per cui
sì,
il capo dell'osservatorio per la Torino-Lione Virano sarebbe stato indagato dalla Procura di Roma. È stato indagato dalla Procura di Roma, sempre che l'articolo dica la verità, per il semplice fatto che l'esposto denuncia che è stato rivolto nei suoi confronti è stato depositato presso la Procura di Roma, in quanto la sede dell'osservatorio è anche Roma.
Anche Roma.
E quindi parte delle ipotizzate condotte potrebbe essere stata effettuata in quella città e quindi la competenza potrebbe essere quella di Roma, ma se devo guardare le statistiche, le tempistiche, le risorse che la Procura di Torino ha messo nei confronti delle denunce dei NOTAV, ho il sospetto che il risultato non sarebbe stato lo stesso se la denuncia fosse stata depositata a Torino, quantomeno i tempi sarebbero stati diversi, questo sulla base dei numeri che abbiamo visto fino ad ora.
Sì, è chiarissimo. E quindi qual è la valutazione anche rispetto a questo incontro che c'è stato appunto il 7 dicembre? Qual è la valutazione, cioè un atteggiamento molto sfacciato, diciamo, quantomeno poco, che cura poco, no? L'immagine della magistratura, si cura poco della sua immagine rispetto appunto a una posizione piuttosto chiara
sicuri l'aspetto di pressione. Repressione dei fatti commessi dagli appartenenti, gli aderenti al movimento NOTAV, come il 95%, 98% delle risorse disponibili, con una finalità volta a quello, e il resto in maniera certamente, per quanto mi riguarda, deludente, quando si tratta di occuparsi dell'altra parte. Anche le tempistiche imposte del processo per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio sono tempistiche che danno una visione chiara di quale sia la volontà della procura. Alla prima udienza erano presenti, alla prima udienza diciamo di prove, di istruttoria, sì, testimoniale, erano presenti 4 pubblici ministeri, che è un numero secondo me molto consistente per un processo, certo, di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono state raccolte 66 ore di videofilmati prodotti, ci sono centinaia di testimoni per un processo che certo riguarda fatti che hanno avuto clamore mediatico, ma dal punto di vista della gravità dei reati non hanno nessuna unicità, perché sono reati che in una eventuale scala gerarchica non si situano certamente nelle fette più alte. E quindi la riflessione complessiva è che evidentemente le dinamiche sociopolitiche influiscono sull'atteggiamento della procura, e secondo me è buono saperlo come interpreti, perché dà una possibilità di lettura diversa di quello che capita, cioè non c'è una semplice lettura del codice di procedura penale, ma c'è una lettura del codice di procedura penale con una marcata intenzione di fare questi processi, farli in un numero consistente, farli in tempistiche estremamente brevi. L'ultimo numero che volevo darvi è che abbiamo censito, riguarda il numero dei procedimenti conosciuti, quindi quelli che si è riuscito a mettere insieme dalle informazioni raccolte tra diversi avvocati, vi sono 99 procedimenti, ma ve ne sono sicuramente di più, 99 procedimenti con più di 521 indagati o imputati dal 2010 ad oggi, che è sicuramente un numero molto, molto consistente.
Sì, sì, spropositato direi. Sì.
Che certamente, siccome ha alle spalle un'attività di polizia giudiziaria fenomenale dal loro punto di vista, la dice lunga su quali siano la volontà in procura.
D'accordo, grazie Stefano, dobbiamo fermarci qui, grazie per il tuo contributo, chiediamo spazio alla trasmissione che ci segue, appunto grazie per la spiegazione, per il contributo, sicuramente saranno temi che andranno ancora affrontati più avanti. E niente, buona giornata, e a presto.
Buona giornata a voi, grazie a tutti.
Ciao.